Oh, che bello. Siamo qua quest'anno, questo ciclo di studi che stiamo cominciando adesso con l'anno nuovo, è niente meno che il decimo anno. Ogni anno avevamo un po' di confusione. Alla fine abbiamo fatto i calcoli, questo è il decimo, vuol dire è la decima volta che studiamo la parasha di Noach. Vuol dire sono 10 anni che siamo qua ininterrottamente. È una cosa meravigliosa, strepitosa. Questo fa vedere quanta la tecnologia va usata, dobbiamo usarla per le cose positive. Ogni cosa che c'è nel mondo può essere nociva, tossica, ma può essere il massimo di un'evoluzione. Sta a noi, Rebbe spiega, sta a noi usare ogni cosa che c'è nel mondo per un qualcosa di positivo. Divulgare parole Torah, parole di speranza e così via. Sono 10 anni che noi non abbiamo interrotto forse 2 o 3 volte in 10 anni. Baruch Hashem, e questo ci fa vedere che questa è la forza della Torah. Bisogna essere sempre persistenti, e questo grazie anche a voi che siete qui, altrimenti se non c'era qualcuno che ascoltava, non c'era chi doveva parlare. Perciò questo è un trionfo di tutti noi. È un festeggiamento di tutti noi, è Baruch Hashem, ringraziamo Hashem che ci possa dare altre decine e decine di cicli di Torah. Amen, amen, amen. Prima di cominciare, leggiamo i soliti salmi per Israele, per i soldati, per i malati, tutti i malati nel mondo, Be'ezrat Hashem. L'amnaziach vizmone davidiancha, Adonai biyom tzara, yezagev Hashem lo Yaakov, yishlach ezecha mikodesh, umitzion yizadeka, yizikor kol minchotecha. ועולת חידש נעשה לה יתן לך כבביך וכל הצעתך ימלא נר העיני בישועתך ובשם אלוהינו נדגול ימלא אדוני כל משאלותיך אתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו ינמש מקושו בגבורות ישע ימינו אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו השם אדוני אלוהינו נזכיר ימה קרו ונפלו ואנחנו קמנו ונתודה אדוני השם לחיוננו ביום קוראינו שיר למעלות אשא עיני אלה הרים מאין יבוא עזרי עזרי מעם אדוני עשה שמים וארץ אל ייתן לעמוד רגליך אל ינום שומריך, הנה לא ינום לשון שומר ישראל, אדוני שום לך, אדוני נציל לך, יד בניך יומם השמש לא יקק ולך בלילה, אדוני ישמורך מקורא ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, כפוס השם משקולטרה, סמפר סמפר לנוסטר פרגיירה, אמן, אמן, אמן. Non mi ricordo se l'ho detto o no, lo ripeto che fa sempre bene. Noi siamo 2 anni che all'inizio della lezione leggiamo i salmi per i soldati, per quelli che erano in ostaggio. Ecco, ha funzionato. Le nostre preghiere, le preghiere di tutte le persone al mondo, le mettiamo insieme uno a uno e Dio ha ascoltato. Non bisogna pensare che Dio non ascolta. Dio ascolta, Dio sente. E arriva il momento che esaudisce anche. Finché non esaudisce, non vuol dire che non va bene la preghiera, noi non sappiamo i calcoli di Hashem, però alla fine le preghiere vengono sempre ascoltate, sempre sentite e a un certo punto anche esaudite. Bisogna avere coraggio di continuare a pregare sempre per tutte le varie faccende del mondo e anche per noi stessi e la nostra vita. Quando è scoppiato 2 anni fa, settembre, 7 ottobre di 2023, entra nel tempio, siamo a Tel Aviv, entra un signore che faceva parte del kibbutz Be'eri. Se vi ricordate, il kibbutz Be'eri era il primo posto dove i Hamas sono entrati, hanno attaccato, hanno ucciso, hanno rapito. Kibbutz Be'eri era il più attaccato. Allora, proprio 2 anni fa entra in un tempio a Tel Aviv un signore che abita nel kibbutz Be'eri e lui dice che vuole raccontare una storia. Era un tempio, stavano aspettando l'orario per pregare e lui entra lì in pomeriggio, qualche minuto prima della preghiera, e dice: ho da raccontarvi una storia. E comincia dall'emozione, comincia a piangere e comincia a raccontare. E dice così, stiamo parlando di quell'anno lì, Ricordiamoci, l'attacco era Simchat Torah. E lui racconta che pochi giorni prima, ovvero prima di Rosh Hashanah, vuol dire un paio di settimane, sì, un paio di settimane prima dell'attacco del 7 ottobre, questo signore qua del Kibbutz Be'eri si trovava appunto a Tel Aviv. E passa e incontra, sapete, sono i tavoli con i ragazzi, i Chabad, che propongono di mettere tefilin e così via. Allora lui passa lì davanti e uno dei ragazzi lo ferma e gli chiede: vuoi mettere tefilin e fare una preghiera? Lui dice: io non ne ho mai messi. Dovete capire una cosa, in Israele lui non era un ragazzino, lui era un signore di una certa età, avrà avuto 50-60 anni, e il Bar Mitzvah si fa a 13 anni. Però purtroppo in Israele ci sono ancora delle zone, delle famiglie che, pur vivendo in Israele, non sanno, non conoscono molte volte le varie mitzvot, le varie cerimonie ebraiche, perciò il bar mitzvah che tutti fanno, puoi trovare in Israele qualcuno che non l'ha mai fatto. E questo era una di quelle persone lì, che lui non aveva mai fatto il bar mitzvah, non aveva mai indossato i tefillin. E lui dice, adesso che sta raccontando dopo l'attentato, dice: qualcosa dentro di me mi dice di fare questa mitzvah. Perciò lui risponde al ragazzo: ok, però non sono capace, aiutami tu. Il ragazzo lo aiuta, gli mette lui i tefilin sul braccio, sulla testa e così via. E lui racconta: non ero capace neanche di dire lo Shema Israel. Shema Israel è una preghiera che tutti i bambini di 3 anni imparano a scuola. La prima cosa che ci insegnano da bambini, anche prima di 3 anni, già dall'asilo, già la mamma prima di metterci a dormire ci canta nell'orecchio, mamma o papà, ci canta nell'orecchio lo Shema Israel. Proprio, è la cosa che tutti sanno. Questo signore fa: non sapevo recitare lo Shema Israel, non l'avevo mai fatto in vita mia. Allora lui mette i tefillin con questo ragazzo e insieme recitano questa preghiera basilare che è lo Shema Israel. Shema Israel vuol dire ascolta Israel, popolo Israele, Hashem Elokeinu Hashem Echad, l'unicità di Dio, che Dio è il nostro Dio, e queste tutte le cose, le fondamenta proprio dell'ebraismo. In realtà di tutti i popoli, che Dio è unico e non c'è niente di fuori di lui. Comunque, lui dice, sta raccontando, no? Dentro di me, mentre dicevo queste parole che non avevo mai sentito in vita mia, dice, si accende un qualcosa. È ovvio, l'anima ebraica si accende a un certo punto, volendo o nolendo, non si può sempre soffocarlo. Si è accesa la sua anima. Al primo contatto che lui ha avuto con la religione, con l'ebraismo, si è accesa la sua anima. E lui dice: ho detto alla mia famiglia che quest'anno noi osserveremo Rosh Hashanah. E cosa la famiglia chiede? Cosa, in cosa consiste che noi quest'anno osserveremo il Capodanno, Rosh Hashanah, dagli altri anni? E lui dice: due cose non faremo. Non useremo la macchina e non useremo i nostri telefoni cellulari. Questo per lui era un inizio di come osservare Rosh Hashanah. Benissimo, e così fanno. Ripeto, stiamo parlando di una famiglia totalmente alienata, totalmente non osservanti, e non conoscevano neanche le mitzvot. E così fanno Rosh Hashanah, niente macchina, niente cellulare. Dopo 10 giorni sappiamo che arriva Kippur. E lui dice: quest'anno digiuneremo tutti, propone almeno alla sua famiglia, non li ha obbligati, ha proposto alla famiglia: quest'anno anche noi faremo il digiuno, per la prima volta in vita loro. E lui racconta: i miei 3 figli, tutti e 3 hanno accettato, e anche mia moglie, tutti hanno accettato di fare il digiuno per la prima volta a Yom Kippur. E così è la prima parte delle festività. Rosh Hashanah l'hanno fatto, Kippur hanno digiunato. Siamo ancora qui a Tel Aviv che sta raccontando. Dice: arriva poi Sukkot e arriva poi il fatidico giorno di Simchat Torah, che era il 7 ottobre. Lui dice: la mattina di Simchat Torah, tutto questo è scoppiato alle 6:30 di mattina, prestissimo di mattina. La mattina di Simchat Torah dice: sentiamo le sirene. La famiglia subito si svegliano e corrono nelle camere bunker. In Israele ci sono queste camere bunker per appunto queste evenienze qua, e da fuori loro continuano a sentire spari, urla dei terroristi e quant'altro. Lui racconta, dopo pochi minuti che più o meno abbiamo capito cosa stava succedendo, la sirena, corriamo nel bunker, sentiamo spari e urla e pianti eccetera eccetera, cominciano a capire che c'è un attentato, ma ovviamente non sapevano all'inizio quanto fosse grave questo attentato. Dice, dopo pochi minuti che noi eravamo chiusi nel bunker, i terroristi entrano nella loro casa. Cosa fanno? Forzano la porta, entrano, ma la stanza bunker dove noi eravamo è come se non l'avessero vista. Non hanno provato neanche ad aprirla, hanno guardato in giro e sono andati subito via. Dice, siamo rimasti in quella camera bunker per 2 giorni, senza elettricità, senza quasi acqua e cibo, perché era un bunker e nessuno lì tiene acqua e cibo. Adesso lui racconta, di tanto in tanto sentivamo ancora spari e cose moleste e abbiamo capito che non potevamo ancora uscire. E lui racconta adesso, dice, tutto il tempo, per 2 giorni, cosa pensate che io e la mia famiglia abbiamo fatto? Lui dice, ripetevamo tutto il tempo quella frase che 2 settimane fa quel giovane rabbino per strada mi ha fermato e mi ha insegnato a dire lo Shema Israel. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. E lui dice, per 2 giorni di seguito, io che non ero mai un uomo di fede, non ero mai una persona che ho fatto le mitzvot, la prima volta che ho messo tefilin, per 2 giorni interi la mia fede si era accesa e continuavo a ripetere Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. E dice, e io sono qui oggi vivo a raccontarlo, in merito della mitzvah di osservare Rosh Hashanah e in merito che ho messo i tefilin quel giorno e del Kippur, allora grazie a queste mitzvot io e la mia famiglia siamo vivi. Dice, vi chiedo a voi adesso, che visto che ci stiamo accingendo a fare la preghiera del pomeriggio, insegnatemi a pregare, perché voglio ringraziare Hashem del miracolo. Perciò lui è entrato pochi giorni dopo il 7 ottobre in questo tempio, perché si sentiva che doveva andare al tempio a ringraziare Hashem del miracolo che lui e tutta la sua famiglia sono rimasti, nonostante fossero entrati in casa loro i terroristi, però era come se quella stanza non esistesse, sono usciti e loro sono rimasti vivi. E lui capisce che questo era il miracolo di Rosh Hashanah e di Kippur e di quelle poche mitzvot che aveva fatto. Tutta questa storia non l'ho raccontata a caso perché poco fa appunto era il 7 ottobre, Simchat Torah e così via, ma è una storia, oltre che una storia veramente toccante, che introduce l'argomento che stasera andremo a studiare. E cos'è questo argomento? È la parasha di Noè, Noach. Noach, la Torah scrive, Noach ish tzaddik tamim haya bedorotav. La Torah dice che era una persona, un tzaddik, un saggio, un pio, un tzaddik nella sua generazione. È l'unico personaggio in tutta la Torah che la Torah lo chiama tzaddik. Mosè, sappiamo che era un tzaddik, ma la Torah non usa mai il termine tzaddik per Abramo, per Isacco, per Giacobbe, per Mosè, per nessuno. Giuseppe, che viene chiamato Yosef HaTzaddik, è un nome che è un titolo che gli è stato messo dopo, Yosef il tzaddik, ma non la Torah. Praticamente Noè, che tra l'altro non era neanche ebreo, perché era prima ancora di Abramo, prima di Abramo non c'era l'ebraismo, Noè è l'unico personaggio, e ripeto, non ebreo, che la Torah scritta gli dà il titolo di Tzaddik. Tzaddik è il saggio, il pio, il perfetto. Ma la Torah, quando scrive che lui era un Tzaddik, sottolinea nella sua generazione. Adesso, noi sappiamo che ogni parola che è scritta nella Torah ha un suo significato. Perciò se la Torah viene a dire che lui era un Tzaddik nella sua specifica nella sua generazione, allora bisogna capire perché la Torah scrive, aggiunge due parole che apparentemente sono superflue nella sua generazione. Era un tzaddik? In quale generazione allora? È ovvio che era un tzaddik nella sua generazione. Però la Torah, che è sempre, scrive tutto in breve e in conciso, ha usato due parole in più. Allora i maestri subito cominciano a pensare perché queste due parole e vanno a cercare di capire cosa possono imparare, cosa può essere un messaggio celato che Dio sta dando tramite queste due parole apparentemente superflue. Allora Rashi, il commentatore par excellence della Torah, viene a cercare di spiegare queste due parole cosa possono significare. Ed ha due spiegazioni opposte una all'altra che porta a sua volta da altri maestri. La prima spiegazione è una spiegazione positiva. Una spiegazione che dà onore a Noè, ovvero dice così: lui era, Noè sappiamo, era l'unica persona decente, saggia, buona in quella generazione. Perché Dio ha voluto distruggere il mondo e portare il diluvio? Perché quella generazione erano una generazione di persone malvagie, totalmente malvagie, a tal punto che Dio vuole distruggere il mondo intero. Allora, Rashi viene a dare un complimento a Noè e dice: addirittura in una generazione tale dove tutti erano malvagi, depravati e peccatori, eccetera, eccetera, lui è riuscito a mantenere la sua personalità, la sua identità e non si è fatto influenzare dalla cattiveria della sua generazione. Figuratevi che grande tzaddik che lui era, che uno contro tutti è riuscito a mantenere la sua identità. Oh, qua Rashi dà un complimento grandissimo a Noè dicendo: bravo, sei riuscito, nonostante che eri in quella generazione, sei riuscito a mantenere la tua identità. Ok. L'altra interpretazione che Rashi porta citando un altro maestro dice proprio l'opposto. Dice: beh, quando la Torah dice che nella sua generazione lui era un tzaddik, come per dire, eh beh, grazie mille, capirai quanto ci vuole essere tzaddik in una generazione del genere. Basta che sei 1% bravo e sei già un tzaddik. Allora ci dà un'ottica esattamente contraria della prima. Non ci vuole tanto, nella sua generazione era un tzaddik, big deal. Ma se lui avesse vissuto nella situazione di Abramo, ah, allora davanti ad Abramo lui non è considerato quasi nulla. Queste sono le due spiegazioni opposte una all'altra che danno di Noè. La domanda che viene fuori spontanea, subito le antenne ci devono alzarsi e dire: ma perché mai la Torah, o comunque i commentatori, i maestri della Torah, deve dire qualcosa di negativo su Noè? Perché devi dare una seconda spiegazione quando hai già spiegato la prima spiegazione? La Torah prima di tutto viene a dire che lui era un tzaddik. E il primo commentatore dice che lui era un tzaddik nonostante che appunto era difficile essere tzaddik da soli. Basta. Perché devi portare un'altra spiegazione che venga a dire il totale opposto della prima? Perché? Perché togliere un credito, un merito a una persona gratuitamente? E noi sappiamo che la Torah è molto attenta a non offendere le persone, a non screditare, a non svergognare. Addirittura quando parliamo di un animale, faccio un esempio, quando la Torah vuole dire la categoria di un animale kasher o di un animale non kasher, puro o impuro, la Torah non dice questo animale è puro e questo animale è impuro, dice un animale che non è puro. È vero che alla fine non puro e impuro è la stessa situazione, ma dire che è impuro è un linguaggio che alla Torah non gli piace, è un linguaggio quasi offensivo. Allora dice che non è puro per non offendere quel tipo di animale. Perciò se verso gli animali la Torah sta a arzigogolare le parole puro o non impuro, allora perché quando si tratta di Noè? Un tzaddik. La Torah viene a dire una cosa del genere. Il Rebbe viene a darci una spiegazione di tutta questa storia qua. E dice così, e comincia la spiegazione dicendo: abbiamo avuto grandi personaggi nella Torah, Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosè, tutti quei personaggi che conosciamo. Tutti questi personaggi, ognuno nella sua situazione, nella sua epoca, nella sua era, tutti hanno fatto cose grandiose. Abramo era il primo monoteista che andava a combattere nel senso lato, per insegnare che Dio è unico e non c'è politeismo e così via. Ha rotto un ghiaccio. Tutti in quella generazione erano politeisti, lui è il primo che ha detto no, non esiste, Dio è unico. Isacco ha fatto qualcos'altro, Giacobbe, ognuno ha fatto una battaglia spirituale in quelle generazioni. Mosè non ne parliamo, ha distrutto l'Egitto spiritualmente, ha liberato gli ebrei e così via, ha dato la Torah. Ogni singolo personaggio ha fatto qualcosa di grandioso. Noè viene chiamato Ish. Adamà, l'uomo della terra, ovvero un contadino. Mosè veniva chiamato Isha Elohim, l'uomo divino, l'uomo di Dio. Perciò qua vediamo Noè e Mosè, uno era l'uomo della terra, il contadino, l'altro era l'uomo che aveva a che fare con Dio. Perciò cosa vediamo? Sembra che Noè era una persona non di particolare spicco. È vero, la Torah viene a dire che era un tzaddik, adesso capiamo cosa vuol dire un tzaddik, ma non era quel personaggio di spicco, perché Abramo sappiamo che quando Dio voleva uccidere Sodoma e Gomorra, voleva distruggere Sodoma e Gomorra, e vedremo nelle prossime settimane, Abramo è andato a combattere, quando dico combattere intendo mettere tutta la sua forza, la sua enfasi, a discutere con Dio, salviamo per i 50, comincia tutto un baratto, 50, 45 giusti, 40 giusti, eh? Forse troveremo dei giusti, allora non potremo uccidere Sodoma e Gomorra per pochi giusti. E Dio lo ascolta e dice, ok, perciò vediamo che Abramo ha fatto di tutto per salvare la generazione, ciò che Noè non ha fatto. Quando Dio gli ha detto voglio distruggere il mondo e di creare un mondo nuovo e così via, Noè non ha provato neanche un attimo a discutere con Dio come invece Abramo poi ha fatto in avanti. Noè ha accettato, fa ok, va bene. Cosa devo fare? Vai, costruisci un'arca per salvare gli animali, la tua famiglia. Ok, faccio. Perciò era un tzaddik. Perché era un tzaddik? Aveva fede in Dio e tutto quanto. Ma non era quel tipo di tzaddik come Abramo, per esempio, che è andato a discutere. Oppure non era quella sorta di persona che ha tentato perlomeno di andare a redimere la sua generazione. Lui era il rebbe di quella generazione, era il capo, era il leader spirituale. Erano come se fossero i suoi figli, queste persone qua. Non ha provato neanche una volta di spendere una parola per cercare di salvare, dire, ragazzi, smettetela di fare delinquenza e tutto quello che fate, perché fra poco morirete, Dio vuole distruggere il mondo. Non ha aperto bocca. Però era un tzaddik perché Dio gli ha chiesto e lui ha fatto. Era quel tzaddik che non faceva 1% in più di quello che gli veniva chiesto. Ha fatto al 100% quello che Dio gli ha chiesto. Vai e costruisci un'arca. Addirittura ci ha messo 120 anni. E basta. Possiamo dire che ha sbagliato in qualcosa? No. Dio non gli ha chiesto vai a redimere il popolo. Però ti aspetti da un tzaddik che lui prenda l'inventiva e dici, ma un attimo, Dio, lasciami provare, magari riuscirò a convincerli. No. Noè non lo fa. Abramo invece sì. Perciò qua vediamo, Noè non era quella persona estroversa, di spicco. Non era un leader, non era un combattente, uno che va a convincere, non attirava le folle. Bensì, una semplice persona, come la Torah dice, un contadino. Che cosa ha fatto? Dopo il diluvio, cosa fa? Beve, si ubriaca. Non era quella grandiosità che Mosè, per esempio. Questo è un punto. C'è un'altra cosa che i maestri dicono, che Mosè, Noach, Noè, in verità, anche se era un tzaddik, non aveva una grandissima e spiccata fede. In realtà la sua fede era un po' tentennante. Chi ha visto il video di oggi ho dato una certa risposta. Adesso diamo un'altra risposta ancora. Perché? Sì, basa su quello che ho detto prima. Perché? Perché lui quando ha creato l'arca, fino all'ultimo istante, finché il diluvio proprio non scendeva forte, non è entrato dentro. Proprio quando è proprio veramente ha visto che qua buttava male, allora è entrato. Ma anche Noè, maestro, non era, non credeva veramente, non aveva questa grande fede che sarebbe successa la parola di Hashem del diluvio. Un'altra cosa che si dice a proposito di Noè, come dicevamo prima, che Noè in un certo senso era responsabile perché non ha fatto niente per salvare la sua generazione. Tutte queste cose non lo dice la Torah, ma lo dicono i maestri, i commentatori, quando analizzano la persona di Noè. Ha fatto questo, non aveva fede, non ha fatto. Ma la Torah cosa dice? La Torah, Dio, dice che lui era un tzaddik. E la Torah scrive Et ha-Elohim italech Noach. Noè andava passo a passo con Dio. Andava sempre con lui. Cosa vuol dire? Che per quanto tu mi venga a dire che lui non aveva grande fede e non ha fatto quello e non ha fatto quell'altro, la Torah non ha scritto mezza parola male di lui. Certo, non era quel grande personaggio che dicevamo prima, non era un combattente o estroverso, ma alla fine della giornata Noè cosa ha fatto? Lui era l'eroe delle persone semplici. Nella vita non tutti sono persone di spicco. Guardiamoci intorno. Non tutti sono come Abramo o come Mosè. Ognuno ha fatto a modo suo, ognuno ha il suo carattere. Noè, va bene, non era Abramo, non era Mosè, non era il Rebbe di Lubavitch. Ok? Però quello che Dio gli ha chiesto, l'ha fatto. E l'ha fatto anche bene. Ha costruito l'arca e ha messo tutti gli animali come Dio ha chiesto. La sua famiglia e gli animali, e se qualcuno voleva entrare, poteva anche entrare, nessuno la voleva, ma c'era posto per qualcuno. Perciò lui era l'eroe, era il simbolo delle persone comuni. Ripeto, non tutti siamo Superman. Noè è il portavoce, è il leader, è il rappresentante di tutte quelle persone introverse, non coraggiose e così via. Le persone comuni. Cos'è il messaggio che qua il Rebbe ci sta dando con tutta questa storia che stiamo raccontando, con questa analisi che stiamo facendo? Il Rebbe ti dice: non devi per forza essere Abramo o Mosè per salvare il mondo. Puoi essere anche Noach. Noè ha salvato il mondo perché ha fatto qualcosa. Non ha detto a Dio no, non lo faccio, penso a me stesso, non mi interessa. Ha fatto. Perciò alla fine della storia lui è l'eroe che ha salvato il mondo. Ha creato l'arca e ha salvato. Perciò Rashi, quando ci viene a dare l'interpretazione quella non esattamente pro Noè, lui in realtà non sta denigrando Noè, ma al contrario. Al contrario, fate attenzione, il Rebbe spiega che anche se, prendendo Rashi in realtà cosa ci vuole dire? Guardate Noè, anche uno come lui, che non era una persona estroversa, di spicco, eccetera, eccetera, ha avuto il coraggio di fare, ha avuto il coraggio di prendere una posizione. Sapete cosa vuol dire in una generazione dei malvagi costruire un'arca? L'arca era grande, mica non è che lui l'ha costruita dentro casa sua, l'ha costruita per strada, fuori, all'aperto. E tutti vedevano che Noè tutti i giorni stava lì a costruire. Sicuramente gli hanno chiesto: Noè, cosa stai facendo? E lui ha detto: Dio sta per distruggere il mondo, io mi sto per mettere al riparo. Ci vuole coraggio di una cosa del genere, perché le persone potevano cercare, come è successo, quando Noè voleva entrare, volevano fermarlo. Potevano distruggere l'arca mentre la faceva, quando lui rispondeva la motivazione. Noè, è vero, era magari una persona non di spicco, ma aveva coraggio di fare quello che Dio gli ha chiesto. Perciò ha preso una posizione, è andato un pochettino contro la corrente, contro la generazione. Perciò ha preso posizione. Il messaggio a tutti noi è: fate attenzione. Tutta questa storia, cos'è il messaggio che esce fuori, che tutti noi stasera dobbiamo pensare al messaggio della Parashah? Non devi essere Mosè per fare qualcosa. Tu, io, tu, noi che stiamo ascoltando questa lezione, cos'è il messaggio? Non devi essere Mosè. Tu come sei? Nel livello spirituale che ti trovi tu adesso, che sia basso, medio o alto, tu devi fare il tuo. Tu puoi salvare il mondo, puoi salvare te stesso, la tua famiglia, la tua casa. Non pensare che visto che tu non sei a livello di Mosè, allora che valore hanno le mie mitzvot? No. Quando diciamo salvare il mondo, diciamo un esempio. Il messaggio è: tu così come sei, vali. Dio ti guarda e dice: mi aspetto che tu oggi faccia una buona azione. A volte noi ci sentiamo piccoli, a volte pensiamo: ma io non sono erudito, non ho studiato abbastanza, non sono osservante, questo e quest'altro. Io posso cambiare le sorti del mondo? Posso salvare qualcuno? Ma lascio a Mosè, lascio al Rebbe, ai rabbini. Dice Hashem: no, caro mio, Hamaaseh hu haikar, l'azione è quello che conta. Che tu non sei profondamente credente, che tu non abbia studiato, che non... a me non mi interessa, dice Dio. Se fai un'azione, a me mi interessa l'azione. Cosa mi interessa è che tu sei Mosè, ma non hai il coraggio di prendere una posizione. Beh, allora sei Mosè, ma se non fai l'azione? Perciò il messaggio è: così come tu sei, chi tu sei adesso, prenditi in mano e di l'azione è quello che conta. Per esempio, quando arrivi a mettere, faccio un esempio, tefillin. Vado e chiedo a una persona: vuoi mettere tefillin? Lui mi dice: senti, guarda, no, perché non me lo sento. E allora se io non sento di mettere tefillin, mi sembra di prendere in giro Dio, mi sembra che lo sto beffeggiando, faccio una cosa ma non la credo. Bello, è un pensiero sincero, ok? Ma cos'è la risposta? Cos'è la risposta? La risposta che io do a queste persone è: tu non ti preoccupare dei tuoi sentimenti. Se tu porti in causa Dio, che dici non voglio prendere in giro Dio, quel Dio lì che tu dici che non vuoi prendere in giro, in realtà lui è felice che tu metti tefillin, anche se lo metti senza sentimento. contro la tua voglia, senza capire, e così via. Non vuol dire che la tua mitzvah non conti davanti agli occhi di Dio. Abbiamo anima e corpo. Anche nella mitzvah abbiamo anima e corpo della mitzvah. Cos'è il massimo della vita? Quando una persona fa una mitzvah e la fa anche con passione, capendola, con amore. Questo è il massimo. Ma se una persona fa una mitzvah senza amore, possiamo forse dire che la sua mitzvah non vale? Assolutamente non possiamo dire una cosa del genere. Ok, non vale 100%, non vale 100 punti, ma hai fatto qualcosa. Quando tu dai dei soldi a un povero, vai dai a dare un pezzo di pane al povero, ma non lo fai con sentimento. Ma il povero mangia. Al povero dei tuoi sentimenti poco gli interessa. Al povero che tu gli dai un pezzo di pane, lui vive. Allora, i sentimenti sempre contano? Non sempre. L'importante è che hai fatto l'azione. È vero, ripeto, è bello andare con un sorriso dal povero e farlo sentire bene, bla bla bla. Ok. Ma anche se non l'hai fatto in quel modo, lui ha mangiato alla fine della giornata e tu l'hai salvato. Non dobbiamo sempre pensare, ma se io non lo sento veramente, allora questi discorsi non sono giusti. Non è quello che Dio vuole da noi. Dio vuole da noi che noi facciamo il suo dettame. Poi dopo il sentimento arriverà, il capire arriverà, l'emozione arriverà. Ma se adesso non hai questa emozione, non significa che tu debba tirarti indietro e non fare una mitzvah. Perciò l'insegnamento è: non devi essere Mosè per fare una mitzvah, non devi essere Abramo per aiutare il prossimo. Sii te stesso, ma l'importante è che fai. Sii Noè. Noè cosa ha fatto? Ha fatto quello che Dio gli ha chiesto. Non ha messo niente in più, però l'ha fatto. E lui è l'eroe di tutti noi semplici persone. Rabbi Levi Yitzchak di Bardichev, che dice che Noè non aveva abbastanza fede, avete detto prima, no? Che i maestri dicevano, anche Noè non ha quel grandioso di fede. Lui dà una spiegazione chassidica, lui era un maestro chassidico, Rabbi Levi Yitzchak, e lui dice, in realtà, quando i maestri vengono a dire che Mosè, cosa intendevano? Si intende che Noè non aveva fiducia, fede, abbastanza in se stesso. Certo che in Dio aveva fiducia. Dice, quando tu non hai fiducia in te stesso, Noè magari tra sé e sé pensava, ma io se vado a parlargli non mi ascolteranno, perché io sono introverso, sono deboluccio. Allora lui non poteva credere in se stesso, che lui aveva queste capacità di poter indurre le persone a fare teshuva. Cosa succede? Quando tu non credi in te stesso, automaticamente non credi neanche nel prossimo. Perché tu sei sfiduciato in te stesso, non hai stima interiore, non riesci a vedere neanche stima negli altri. Perciò lui, Noè, diceva, io non sono nessuno, sicuramente non mi ascolteranno. Questo è uno sbaglio clamoroso. Non avere fiducia in se stessi non vuol dire che soltanto, non vuol dire che se tu hai fiducia in te stesso vuol dire che sei una persona che si vanta o niente di tutto ciò. Una persona può essere totalmente umile, come Mosè, ma avere stima interiore, sapere quanto vali, sapere chi sei. Non è un contrasto. Noè, uno sbaglio che aveva fatto è che lui non capiva quanto noi in realtà siamo divini. Adamo, vi ricordate la parola Adamo da dove viene? Il primo uomo. Adamo, la risposta classica è, lui si chiama Adam perché viene dalla Adama, dalla terra. Visto che Dio l'ha creato dalla terra, allora Adam, Adama. Questa è la risposta molto classica. Ma c'è un'altra spiegazione che la Chassidut dà. Adam si chiama Adam, Adam vuol dire Adamo, perché viene dalla parola Adamè. Adamè vuol dire assomigliare. Assomigliare a chi? Adamel Elion, colui che assomiglia all'Altissimo, colui che assomiglia a Dio. Cosa vuol dire? Adamo, noi ci chiamiamo Adamo perché assomigliamo a Dio, perché noi siamo l'estensione di Hashem in questo mondo fisico. Noi assomigliamo a Lui, come c'è scritto, no? Che noi siamo a immagine di Dio. Perciò noi siamo una parte di Hashem in questo mondo, l'estensione di Hashem in questo mondo. Cari amici, quanto questo co concetto è rivelante e rilevante oggi più che mai. Più che mai. Una persona, oggi le persone hanno poca stima in se stesso. Forse è una delle malattie più gravi che la generazione ha, di poca stima. Perché ci mettiamo sempre in mostra, vogliamo mettere le nostre foto, le nostre cose su Instagram, su Facebook, per far vedere? Perché non abbiamo sicurezza in noi stessi, abbiamo bisogno di farci vedere, di farci notare per una bella vacanza, per una bella macchina, ok? Perché? Perché non crediamo in noi stessi. Questa è la realtà dei fatti. Nelle generazioni passate non c'erano queste cose perché la gente aveva stima, aveva sicurezza, non si perdeva nelle cose futili del mondo, e di conseguenza quando tu insegui tutte le varie mode del mondo, smetti di inseguire te stesso. Vai a cercare qualcosa fuori perché non pensi di avere dentro, e così via. Il ragionamento è molto più vasto. Perciò oggi le persone che soffrono veramente di poca fede in se stesso, più che mai la lezione di stasera, dell'esempio di Noè, deve essere per noi un qualcosa di rassicurante, di edificante. Non dobbiamo pensare che noi non valiamo a niente. Non hai studiato una scuola ebraica? I tuoi genitori non ti hanno insegnato l'ebraismo? Non hai mai mangiato kasher? Qualsiasi sia la tua storia. E allora? Vuoi rimanere lì? Con il pensiero, ah, io non ho mai fatto niente, vuoi continuare tutta la vita a dire, a rimuginare e dire e continuare in quella strada? Benissimo, non hai mai fatto niente, comincia oggi. Ma io non so. Ok, apri un libro, chiama, informati, ascolta. Non pensiamo che devi essere, ripeto, non devi essere Mosè per fare una piccola mitzvah. Devi essere te stesso, devi ascoltare te stesso. Perciò, noi che crediamo nella grandezza delle mitzvot, della Torah, noi sappiamo che la Torah riesce a combattere tutto quello che è buio. La luce della Torah riesce a cacciare via le tenebre spirituali che ci sono nel mondo. Oggi nel mondo che va tutto alla rovescia, che è il mondo impazzito, che tutti i malvagi sono inneggiati. Non siamo a ripetere il discorso che vi ho fatto tante volte. Tutti i malvagi sono inneggiati dal popolo, e la gente è impazzita. Invece chi fa la cosa giusta viene criticata. Tutto a rovescio oggi. Proprio in questo momento di tale buio, noi che conosciamo la Torah, conosciamo la verità, dobbiamo metterci di tutto il possibile di aumentare la luce affinché le tenebre vadano via. Ognuno di noi una piccola mitzvah giornaliera, una preghiera, una moneta in tzedakah, qualsiasi cosa sia, facciamolo, perché le nostre azioni sono importanti per scacciare il buio. Come la storia che abbiamo seguito, ha sentito all'inizio. Lui ha fatto Tefillin per la prima volta in vita sua, poi ha fatto Rosh Hashanah, poi ha fatto Kippur, e questo l'ha salvato. E per 2 giorni pregava con le poche parole che avevo imparato poco prima. Dio non vuole cose grandiose da noi. Dio vuole avere noi. Vuole vedere che noi partecipiamo, che noi ci teniamo, che anche se tenteniamo e con difficoltà facciamo le cose, però le facciamo. Dio ha piacere di questo. Che sia la mitzvah di tzitzit, che sia la mitzvah di tefillin, prendiamo una mitzvah o più mitzvot e cerchiamo di portarle avanti, e queste veramente faranno felice Hashem, e questo mondo potrà essere veramente un mondo che veramente ci sia una pace e non una pace finta. Infatti, vi racconto un'altra storia che è successa in Israele, ma la stessa cosa è successa anche a Salerno. Vi racconto adesso. Siamo di nuovo, torniamo indietro 2 anni, dopo il 7 ottobre, dopo. In quel momento in Israele c'è stato un grande risveglio verso le mitzvot, la Torah. Tutte queste persone che non sono osservanti, tutti erano scossi e hanno capito che una buona azione può salvare la guerra, la situazione e tutto quello che stava succedendo all'epoca. Una signora in Israele telefona uno dei centri Chabad della sua città. Lì ce n'è pieno, ogni angolo c'è un centro Chabad, ogni città sicuramente ce n'è uno o più. Lei chiama il Bet Chabad dicendo: ho sentito che per aiutare la situazione di Israele in questo momento, per gli ostaggi e così via, che bisogna fare una mitzvah. Io non ho mai acceso le candele di Shabbat in vita mia, e vorrei cominciare a accendere le candele per aiutare spiritualmente gli ostaggi. E lei al telefono comincia a piangere dicendo: io non l'ho mai fatto in vita mia, non so come si fa, quando si fa, perché si fa, la benedizione, la preghiera, non so niente. E poi dice: tra l'altro, mio marito non è neanche in casa, probabilmente era in guerra o non so dove. E io sono da sola con i miei bambini e in casa non ho neanche delle candele. Ed era venerdì. Fai, stasera vorrei accendere le candele perché voglio aiutare il mio popolo. Aiutatemi, per favore, piangendo, singhiozzando. Il rabbino dice: non ti preoccupare, manderò qualcuno a casa tua, dammi il tuo indirizzo. Arriva qualcuno in casa, gli porta le candele, gli insegna a che ora, cosa dire, cosa non dire, cosa fare. E quella signora ha acceso le candele. Forse non ha neanche smesso, forse la continua a accendere, forse chissà quante altre cose ha aumentato. Però lei si sentiva come Noè. Non sono Mosè, però il mio piccolo lo faccio, accendo delle candele. Questa è la grandezza di Noè, che ha fatto anche una piccola cosa, ma alla fine della giornata lui ha salvato il mondo. Non era Ospicco, non era Mosè, ma ha salvato. Come questa signora, stessa cosa. Mi chiama una signora, forse qui in linea, forse ascolterà domani a lezione, una signora israeliana che da anni e anni abita a Salerno. Figuratevi, è Salerno, penso che sia l'unica ebrea lì. Lei non è osservante, però aveva il mio numero. Mi chiama. Figuratevi, una signora israeliana che parla con l'accento salernitano, fa ridere. Ok, mi chiama, mi dice: senti, guarda, stessa storia. Voglio cominciare a accendere le candele di Shabbat per Israele. E ha cominciato a fare. Dopo un po' mi chiama, mi dice: oggi ho cucinato il pane, le challot, il pane di Shabbat per i soldati. E questa signora, sua figlia, noi abbiamo un Talmud Torah, scuola per bambini, che io ho aperto qualche anno fa, online. La domenica, quando non c'è scuola, abbiamo un paio di maestre che hanno le lezioni su Zoom per bambini che non di Milano, di Roma, per bambini che abitano in comunità dove non hanno scuola ebraica. E almeno la domenica per un'ora, un'ora e mezza possono imparare con la maestra. La bimba di questa signora qua di Salerno per anni ha partecipato al Talmud Torah online di Jim. Tutto questo da dove? Perché la mamma ha acceso le candele, poi ha fatto la challah e poi la figlia, pur essendo gli unici ebrei a Salerno. Lei forse è grandiosa come Mosè? Non penso. Ma in un certo senso lo è di più. Perché nonostante la sua situazione, sta dando il suo massimo per avvicinarsi ad Hashem. Questo è quello che Hashem vuole da noi. Non soltanto hocus pocus, elevazioni, vestiti particolari. Dio non vuole che noi diventiamo sommo sacerdoti. Dio vuole che nella nostra semplicità noi crediamo un po' in noi stessi. Dio vuole che nella quotidianità ci ricordiamo di Lui con un'azione, con un gesto, con una preghiera. Da dove lo impariamo questo? Da Noè. Proprio Noè, che tutti hanno criticato, che non ha fatto abbastanza. Noè, il sempliciotto, è l'eroe di tutti noi. Ci insegna, io sono questo, però ho fatto tutto quello che Dio mi ha detto. Non ho fatto in più, ma quello che mi ha chiesto l'ho fatto al 100%. E se oggi noi siamo qua a parlare di Noè in un mondo è perché Noè ci ha salvato la vita. Siamo qua perché Noè alla fine ha fatto quello che doveva fare. Ci sono momenti della vita che dobbiamo prendere posizione. E concludo la nostra lezione con quest'ultima storia. Una piccola premessa per capire la storia. Qui alle mie spalle, vedete, sono diversi libri. Il Rebbe, nell'arco della sua leadership, ha ricevuto migliaia di domande e ha risposto migliaia e migliaia e migliaia di lettere. Tante di queste lettere che il Rebbe ha risposto, è stato tolto il nome per privacy, e tante lettere che potevano dare un insegnamento anche per gli altri sono state messe, creati dei libri dove anche le altre persone possono imparare da una domanda e da una risposta di 30, 40, 50 anni fa. Ok? Sono più di 30 volumi forse, non mi ricordo quanti, 30, 36 volumi. Perciò l'usanza è rimasta che chi crede nel Rebbe, chi vuole essere vicino al Rebbe, quando vuole oggi chiedere un qualcosa al Rebbe, o scrive una lettera o pensa, apre uno di questi libri delle risposte e molte volte trova una risposta proprio alla domanda che lui aveva fatto. E il Rebbe in quel momento spiritualmente ti sta dando una risposta. Io personalmente tante volte l'ho fatto, tante volte ho ricevuto delle risposte, boom, proprio azzeccate. Ci sono storie nel mondo di persone che hanno ricevuto delle risposte proprio azzeccatissime. Stiamo parlando adesso la storia di un soldato. Torniamo ancora a settembre, 7 ottobre 2023. Un soldato che i primi giorni, quelli che hanno cominciato a combattere, non dormivano, non mangiavano, erano giorni massacranti, quando era tutto confusione, ognuno cercava di fare quello che poteva. Dopo giorni di guerra e battaglia, sangue, questo e quest'altro, questo soldato, una mattina, si alza. E dice, oggi non ho voglia di pregare. Era un soldato osservante che ogni giorno metteva tefilin e tutto quanto. E lui dice, sono troppo triste, quanti morti ho visto, quanto sangue, quante case distrutte, quanti bambini orfani, donne vedove. Dopo tutto quello che ha visto, era umano. Dice, non ce la faccio più. Io oggi non mi sento di pregare. E ripeto, lui era un soldato osservante. Però gli dispiaceva. E cosa fa? Gli viene in mente di aprire uno di questi libri del Rebbe delle risposte. Prima di aprire il libro dice, parla con il Rebbe, immagina il Rebbe, gli parla, gli racconta il suo stato d'animo e apre il libro a caso, perché si apre a caso e si vede la risposta cosa viene fuori. Il Rebbe gli risponde, Ci sono dei momenti nella vita, fate attenzione, ci sono dei momenti nella vita che tu non sei tu, non sei una persona individuale, ma tu sei l'intero popolo ebraico. Ci sono dei momenti nella vita che tu non puoi dire io sono il Signor tal dei tali. Sono momenti nella vita che tu devi dire, che tu devi guardarti, che tu sei un esempio per il popolo ebraico. Essere un leader non è difficile, e non è facile, è molto difficile, perché non hai un attimo, non hai un attimo di privacy, non hai un attimo di dire sono anche umano e voglio rilassarmi un attimo. Non chi è leader? Non ha questa comodità. Perché? Perché rappresenti una fetta del popolo ebraico. Sei un esempio, la gente ti guarda in un certo modo, allora non puoi dire ragazzi, oggi sono in pausa, lasciatemi stare, voglio dormire, voglio. Non esiste. E il Rebbe sta dicendo a questa persona qua che ci sono dei momenti della vita dove uno non può permettersi il lusso di dire io sono io, lasciatemi stare, oggi non ho voglia. E il Rebbe sta dicendo a lui in questo momento perché lui non aveva voglia di mettere tefilin. E questa lettera era magari 30 anni fa. E il Rebbe gli dice, anche se non ti senti, fallo per gli altri, per la responsabilità verso il prossimo. Tu oggi non ti senti di mettere tefillin perché hai le tue buone ragioni. Il Rebbe dice ti capisco, però tu sei un leader, sei un soldato che ha fatto così tanto, non sei una persona privata. Metti tefillin per gli altri, non fallo per te stesso, fallo per gli altri. Questo è quello che il Rebbe qua vuole insegnarci e questa parasha, avere il coraggio di fare la cosa giusta. Avere la bontà d'animo di dire io non sono Mosè, non capisco niente delle mitzvot. Apro il libro delle preghiere, non capisco niente. Però tu sai che se apri un libro di preghiere Dio è contento. Tu sai che se tu metti tefillin, tuo figlio ti vede, qualcuno ti vede e prenderà buon esempio, prenderà un buon vibe e dirà wow, l'ha fatto lui, lo posso fare anch'io. Ricordiamoci, siamo tutti, piccoli o grandi, siamo tutti dei leader. In casa siamo dei leader dei nostri figli, della moglie e così via. E la moglie sul marito, la moglie sui figli. Per qualcuno siamo sempre dei leader. Allora, quando qualcuno ti guarda, tu non puoi mi sfugge la parola, quando ti guarda in un certo modo, non puoi farlo sentire come per dire no, il mio eroe oggi non è un eroe. Non possiamo, perché abbiamo chi ci guarda. E una volta eroe, per sempre eroe. E non abbiamo vacanza, non c'è vacanza. Che ognuno di noi guardi se stesso e capisca, io valgo, le mie azioni sono importanti. Io sono Noè, deludere, grazie Salvatore. Non deludiamo chi ci guarda con un occhio, non deludiamo le persone, non deludiamo noi stessi, perché il mondo è sulle nostre spalle, su ognuno di noi. E quando io mi esimo da fare il mio dovere, allora un pezzo del mondo viene a mancare. Noè ci insegna che anche se tu sei un Noè, un introverso, un non coraggioso, puoi salvare perlomeno la tua fetta del mondo, la tua casa, la tua famiglia. possa Hashem benedirci di capire, di avvicinarci, di amare Hashem, di seguire la sua parola. Possa Hashem benedire il mondo intero, che ci possa essere la redenzione finale, pace nel mondo, che venga il Mashiach oggi stesso e potremo tutti gioire della vera gioia e della vera pace. Chiedo a tutti cortesemente di condividere questa lezione e di fare tesoro di questi insegnamenti che stasera abbiamo studiato e che possa essere veramente Mashiach now. Shabbat shalom a tutti. Arriva la sigla, un secondo. Eccola qua.